Ciao, benvenuto ad un nuovo episodio. Sono Mihaela Cojocaru e non vedo l'ora di condividere con te tante interessanti novità sul mondo del vino. Pertanto, versati un bicchiere del tuo vino preferito e rilassati. Buonasera a tutti, come state? Spero che abbiate trascorso una settimana meravigliosa. Oggi ho il piacere di farmi due chiacchiere con Simona Geri, wine blogger, comunicatore, consulente e content creator. Ciao Simona, grazie di aver accettato il mio
invito. Ciao Mihaela, bene, tutto a posto, ti ringrazio, buonasera a tutti e sono molto felice di farmi una bella chiacchierata con te.
Sono molto contenta di avere la possibilità di approfondire con te il tema della comunicazione nel mondo del vino. Ho letto un po' sul tuo sito e mi è piaciuta la tua descrizione sulla tua infanzia. Cresco a pane e super Tuscan. Si comprende subito che il vino è più di un lavoro e che comunque fa parte della tua cultura e della tua storia familiare. Mi piacerebbe che ci raccontassi come hai iniziato il tuo viaggio nel mondo del vino, inteso come lavoro, perché si è già compreso che fa parte della tua vita da sempre. Hai sentito che c'era richiesta di veri professionisti nel settore della comunicazione nel mondo del vino?
Guarda, io ti posso dire che è stato quasi un caso. Perché io, niente, per passione, dopo un ultimo viaggio in Borgogna, proprio davanti alla famosa Croce di Romane e Conti, che ovviamente, insomma, ammiriamo tutti, dissi, vabbè, voglio fare questo percorso di sommelier, così per passione, ma io mi occupavo totalmente di altre cose, perché lavoravo per un'azienda di trasporti e logistica e mi occupavo della parte della sicurezza. Quindi cioè, mi occupavo, insomma, praticamente eravamo una cooperativa che dava facchinaggio a tante aziende, fra cui anche per esempio BRT. E quindi cominciai questo percorso bellissimo e ogni volta che andavo a lezione mi appassionava sempre di più. L'ho finito però senza alcun tipo di pretese. Cos'è
Certo.
successo? La crisi. L'azienda ha chiuso e in tanti ci siamo ritrovati anche a livello di ufficio e di dirigenza senza lavoro. Io andavo, Michela, a chiedere lavoro per il mio lavoro, cioè, sai, col mio curriculino andavo alle aziende, mi dicevano: signora, lei ha un bellissimo curriculum, mi dicevano in maniera molto gentile che ero troppo grande. E insomma, mi era presa un po' di sconforto, perché insomma, 40 anni già ti
Certo.
danno finita. Io ho sempre lavorato da quando avevo 20 anni, mi sono sempre, insomma, autogestita. E niente, quindi cominciai, aprii l'account Instagram per curiosità. Guarda, ti dico proprio, più che altro per controllare mia figlia, perché era piccola, si parla di 10 anni fa, quindi insomma, era piccolina e io, insomma, volevo vedere cosa faceva. E cominciai dopo l'acquisizione del diploma a scrivere di vino, ma così senza nessun criterio. Andavo in giro per gli eventi a partire dalla Sagra del Tortello fino ad arrivare a qualsiasi, insomma, a eventi più grandi che avevo sempre seguito con il mio wine lover, con la mia valigina. Investendo i soldi anche, si può dire, della liquidazione che avevo preso comunque
Certo.
dall'azienda e mi facevo conoscere. Quindi ho cominciato a dire mio marito, che è commercialista, dice: Simona, ma prova ad aprire una società. Io ero terrorizzata, Michela, perché è sempre
Come tutti
vissuta
noi,
da
dipendente.
dipendente con il famoso stipendio fisso, no? Un po' la mentalità, sai, insomma. Io ormai ho 50 anni suonati e quindi avevo questa mentalità, lo stipendio fisso, i contributi. E lui mi disse: guarda, Simo, non è che vendi qualcosa, cioè ti devi fare delle rimanenze di magazzino. Tutt'al più, guardiamo se la società va bene, bene, se no dopo 2 anni, insomma,
Grazie.
sei sempre in tempo a chiudere tutto. Allora mi sono messa in mano un'agenzia di comunicazione, perché non puoi fare il fai da te, perché io a quel tempo non sapevo niente, che ha creato, diciamo, il livello digitale di Simona G. Sommelier. Il sito, i format, io dicevo cosa volevo, avevo nella mia testa, e loro lo trasformavano in cose reali, perché volevo
Certo.
avere una linea un po' diversa. Sono stata fortunata, Michela, perché ero anche una delle prime. A quel tempo non c'era tantissimi.
Infatti.
Eravamo di nicchia, no? Quindi anche gli algoritmi, come sai te, funzionavano in maniera diversa. era molto più facile anche crescere, avere visibilità, e quindi è stata una sorta di sliding doors. Io dico sempre anche ci vuole anche un po' di fortuna. Mi sono trovata
Momento
al
giusto.
posto giusto, nel momento giusto. Poi ovviamente ci vuole, insomma, diciamo, costanza, perché è stato difficile all'inizio, perché io andavo veramente con la valigina ovunque a farmi conoscere, però ho sempre tenuto la linea, non chiedere mai bottiglie alle aziende, non chiedere mai inviti alle aziende. Infatti io posso dire che non c'è una mia mail, un mio messaggio che io chiedo qualcosa a un'azienda, sono sempre state le aziende a contattarmi.
Perfetto. E cosa ti piace di più del tuo lavoro ad oggi, dopo tanti anni di attività nel campo? Cosa ti soddisfa di più?
A me mi soddisfa il rapporto che si instaura con quelli che all'inizio sono solo magari potenziali clienti, perché poi diventano amici, e io mantengo con tutti, anche perché io prendo un'azienda, faccio un piano editoriale che fa da 4, 6, 8, 12 mesi, non più di un anno. Un po' perché io di carattere, Micaela, sono e si annoia facilmente, quindi ho bisogno di cambiare. Anche un po' perché la community non può vedere la
Brava.
solita azienda per tanto tempo, però io tutte le aziende con le quali ho collaborato c'è un rapporto d'amicizia, ci continuiamo a sentire, magari mi mandano le nuove annate, si assaggia, e quindi, e poi andiamo anche magari a mangiare insieme. È bella
Brava.
cosa, mi piace. Poi mi piace tanto proprio del mio lavoro, perché non smetti mai di imparare, no? Anche assaggiare cose nuove. C'è talmente tanti vitigni, tanti vini del mondo, che non li potrai mai conoscere tutti. Io mi diverto, insomma, ogni tanto compro roba, cioè vini cinesi, compro tutto, Giappone. Mi piace molto uscire dalla comfort zone.
Lo sto notando anche nella formazione, non ti fermi mai adesso, no? E spazi dalla cosa più, una più diversa dell'altra, ma anche le tue collaborazioni stesse, no? Sei giudice, sei testimonial, sei comunicatore, fai il blogger, perciò secondo me comunque il mondo del vino ci offre anche, no? Questa possibilità di spaziare così tanto e non annoiarci mai. Ti volevo chiedere, quali sono le tue strategie preferite, diciamo, per promuovere un brand vinicolo sulle piattaforme digitali? Come cerchi di coinvolgere il pubblico? Qual è il format che piace di più, diciamo?
Allora, il format che mi piace di più è sempre approcciarsi con la persona che mi guarda mettendomi nei suoi panni, cioè pensando che il mio interlocutore non sa niente di quello che dico io. Quindi cerco sempre di usare un linguaggio, ma neanche cerco, perché io sono proprio fatta così, non è che mi sforzo. Mi ricordo all'inizio, aperta e chiusa parentesi, volevo fare tipo un corso di dizione per togliere l'accento toscano. E invece mi dissero no, assolutamente no, perché te quando parli con le persone parli così, quindi deve essere un filtro. Parla come ti senti di parlare, assolutamente a livello comunicativo il corso di dizione, proprio l'agenzia me lo sconsiglio, chiusa parentesi. Quindi cerco di parlare in modo semplice, in modo amichevole, e cioè io penso sempre di avere delle persone a un tavolino, cioè davanti a me quando parlo alla community, che siano 100, 20, 50, 10.000, io cerco quello. Cosa anche quando faccio il piano editoriale lo propongo alle mie aziende, e cerco fare sempre cose un po' diverse, però devono conoscere l'azienda, anche non solo i vini, quello che ci sta dietro, le persone, la storia. Io chiedo sempre il famoso storytelling, tutto molto bello, una bottiglia stratosferica, però le persone, secondo me, si affezionano alle persone.
Secondo me il lato umano è super importante, no? Nel nostro settore, quello che ci appaga anche di più, ma è quello anche che vende di più, no? Perché alla fine siamo tutti, no? Collegati a queste emozioni legate, no? Da quello che ci viene raccontato, poi, no? Nel bicchiere. Infatti si dice che il vino sa meglio in cantina, no? Rispetto a, che ne so, no? Al tavolo di un ristorante. Quali sono invece le sfide più grandi, Simona, che incontri nel comunicare il vino in modo accessibile? E soprattutto, come le affronti?
Allora, le sfide più importanti sono sempre comunque cercare di non banalizzare un territorio, di non banalizzare una realtà, perché molto spesso vengono usate delle frasi un po' fatte che dicono tanto e non dicono niente. La famosa frase, che io non la posso più sentire, che sarà anche vera, però. Un vino che rispecchia il territorio. Cioè, io la trovo veramente molto old style. Ho usato una parola in inglese, io non le uso mai, perché mi piace parlare soprattutto, cioè, solo in italiano, però la trovo molto anni 80, questa frase. Ecco, come dico di non usarla neanche nei siti. Quindi la sfida più grande, non banalizzare quello di cui parli e secondo me anche sì spaziare, però non spaziare troppo, perché è vero che dietro ad ogni vino c'è un lavoro, quindi io non parlo mai male di un vino, io prima assaggio, se mi piacciono i vini comincio la collaborazione, altrimenti resta la riservatezza fra le parti. Io non verrò mai da te a dirti: guarda, ho assaggiato Pinco Pallino e non era buono, assolutamente no, perché so il lavoro che c'è dietro. Però è anche vero che non tutti i vini sono buoni e indistintamente non puoi dire che su 100 vini, 100 vini sono fatti bene. Hai fortuna, cioè a me mi capita
Certo.
spesso, poi non ti parlo di gusto personale, perché per esempio io sono una persona che non ha una grandissima passione per i vitigni aromatici, però se io assaggio per esempio un Gewürztraminer che è fatto come Dio comanda, lo valuto oggettivamente. Poi quando andrò al ristorante non sceglierò quella tipologia di vino, sceglierò il vino che mi piace. Però ecco, capito? E quindi diventa tante volte non banalizzare quello di cui parli. È una sfida non indifferente, secondo me.
Infatti, anche io con i miei studenti dico sempre che non si deve mai parlare male di un vino, al di là del lavoro, può essere che non piaccia a te, ma può piacere ad un'altra persona, perché il gusto è così personale, non ci piace mai un vino in tutte le occasioni, possono essere delle occasioni in cui si abbina magari a quello che assaggi, occasioni in cui no, perciò. Sì, hai proprio ragione, cioè nel senso bisogna sempre rispettare tutto il lavoro che c'è dietro. Simona, so anche che hai sperimentato situazioni in cui ti è stato proposto di lavorare gratuitamente. Quali sono i cambiamenti che vorresti vedere nell'atteggiamento delle cantine e degli altri attori dell'industria vinicola nei confronti del lavoro degli wine communicator?
Allora, mi capita anche ieri, cioè una cosa molto comune. Io vorrei, e questa è una cosa, penso, mi resta anche, mi fa sorridere anche spiegarlo, vorrei ca far capire alle aziende vitivinicole, ai consorzi, alle agenzie di comunicazione che andare ad un pranzo, ad una visita in cantina e fare contenuti e poi fare un post, eccetera, è tempo. Tutto molto bello. Poi, Michela, se io decido di andare a una cantina, io telefono, spesso non do nemmeno il mio cognome, do quello di mio marito, perché, per l'amor di Dio, non mi conoscono tutti, però magari qualcuno mi conosce, e vado, pago, neanche vedete la cantina, perché è un interesse mio. Però io con le bottiglie non ci pago l'IVA, non ci pago le tasse, non ci vado a fare la spesa, perché poi se si torna al barattolo e io vado in GDO e gli do una bottiglia e mi danno 3 etti di prosciutto, io guarda, più che volentieri.
Volentieri.
Però al momento purtroppo quando sei un imprenditore e sai bene te, come sanno tutti, le spese soprattutto in Italia, no, assolutamente no. Dice: ma io ti pago l'albergo e ti do la cena. Quindi vorrei che capissero che è un lavoro fare contenuti, editare contenuti. Poi noi cosa facciamo? Vedi, andiamo, quando assaggiamo un vino lo descriviamo, come descriverlo, l'abbinamento cibo-vino, lo storytelling dell'azienda. Tante volte non ci godiamo nemmeno il momento perché spesso facciamo tanto in diretta. Poi qualcosa dopo, però a me piace farlo abbastanza, cioè io non posso andare in cantina oggi e mettere il contenuto fra una settimana, non mi piace, poi ognuno fa quello che vuole. Torna a casa, pensa a quello che fare, all'articolo piuttosto al post, piuttosto al reel, ho l'idea anche per farlo. Poi cosa c'è, Michele, tanti non sanno, c'è i soldi che ti spendi per sponsorizzare quel contenuto, perché ben sai, quantomeno io ad oggi per avere tantissima visibilità, devo quantomeno su un contenuto buttarci una sponsorizzata che va da un minimo di 25 a un massimo di 50-60 euro. E io al mese, ti posso dire, spendo fra quello, i contenuti miei, perché io faccio, vedi, anche contenuti
Certo.
miei, vini che compro, quelli dei clienti, dai 400 ai 500 euro al mese, solo di sponsorizzate.
Ma infatti è un lavoro e soprattutto non so per te perché magari ognuno di noi è diverso, però il lavoro di creatività proprio ti consuma, no? A livello energetico, tante volte non sai, ti metti lì davanti, non ti viene un'idea, come alla fine ti stai guardando un film, ti viene l'idea, tu devi lasciare perché se non la fai, no? Non la metti in pratica in quel momento, ti può sparire.
Brava, ma lo sai, a me mi è successo la notte che io mi sveglio perché non lo so come mai la notte, forse il cervello mi sveglio, mi viene un'idea per un contenuto. Mio marito mi fa: ma cosa fai? Dove vai? Scendo un attimo, scendo giù, prendo carta e penna, lo scrivo perché magari mi dimentico e poi torno a dormire. Quindi non si rendano conto quanto noi siamo sempre con la testa lì, perché lavorando sulle piattaforme digitali, prima di tutto ti devi anche aggiornare. Io faccio spesso, no, non li faccio io, partecipo a webinar di professionisti sulla comunicazione e vado a questi corsi di formazione che durano una giornata, dove c'è il professionista che ti dà le infarinature. Tutto tempo che te impieghi, che poi tu mi voglia pagare con due bottiglie a un pranzo, ti prego, no.
Certo, infatti si può rimanere anche a casa, diciamo, e ci
Bravo.
rilassiamo. Come credi che il mondo del vino si stia evolvendo in termini di comunicazione e promozione attraverso i social? Pensi che si fa abbastanza per attirare i giovani ad apprezzare il vino?
Italia a tavola ha fatto una fotografia meravigliosa perché ha detto che purtroppo il programma di Report ha creato molta empatia nei wine lover, perché non sanno, anche nei giovani, perché scandalistico, quindi si tende a credere più a un report che a magari a un enologo e un divulgatore che ti dice: guarda, hanno detto diverse inesattezze. Perché non si fa molto, perché vengano usati termini troppo tecnici, perché sembra che tutti quelli che sono nel mondo del vino salvino il mondo e vadano sulla luna, come dico spesso io. No, no, non facciamo tutto questo. È sempre stato, e meno di prima ora, però continua ad essere un mondo molto esclusivo. Io lo sto vedendo perché mi sto buttando nel mondo degli spirits e ho iniziato il corso di bartender. C'è un progetto di comunicazione per le aziende di spirits e quindi voglio capirne di più. È un mondo molto più inclusivo, molto meno selettivo e più aperto, e proprio si vede la differenza anche rispetto ai docenti che ti insegnano rispetto ai docenti del mondo del vino.
Ah, caspita, non lo sarei mai aspettato. Prima di chiudere, ti vorrei chiedere un consiglio per le cantine che desiderano migliorare la loro presenza sulle piattaforme digitali. Su cosa pensi che dovrebbero puntare oggigiorno? Da dove dovrebbero iniziare?
Allora, dovrebbero iniziare prima di tutto a non dare gli account al cugino dello zio o del figlio che è tanto bravo a giocare alla PlayStation. Questo è il primo consiglio, perché secondo me, insomma, ognuno il suo, perché io sento anche tanti, poi applaudi Dio, bravissimi, se fanno video, si fanno vedere, perché io dico sempre: fatevi vedere. Sempre ci riagganciamo al discorso che dietro una bottiglia di vino ci deve essere lo storytelling. Però, siccome abbiamo tantissimi media manager bravissimi in Italia, direi un piccolo investimento di farlo, perché se no serve a poco o a niente. Ogni azienda, secondo me, ha un focus, un punto di forza. Vuoi che sia una storia personale, di famiglia, vuoi che sia una storia che magari risale a anni e anni di vissuto nel mondo vitivinicolo, vuoi delle linee di etichette molto particolari che richiamano qualcosa. Quindi io penso che ognuno di loro può fare un focus particolare e valorizzare quello che parla più di loro. Poi, ovvio, farsi vedere il più possibile sui social affidandosi a un professionista, a dei professionisti.
Secondo me, come hai detto tu, noi, è l'ora di comprendere che i social sono la loro comunicazione online. Non è un gioco, non è un passatempo, è proprio rappresenta il loro brand, la loro azienda. Più investono, più ne potranno ricavare poi nel tempo i risultati. Ti ringrazio tantissimo, Simona, grazie del tuo tempo, grazie dei tuoi consigli. È sempre bello ed interessante parlare con te.
Io ringrazio te per questo invito, è stata una bella chiacchierata e saluto tutti quelli che ci ascolteranno. Grazie mille, Michi.
Intanto ti auguro un bellissimo weekend e non scordarti, sii curioso e assaggia sempre qualcosa di nuovo. Salute, alla prossima!